Andiamo sul palco Nicola Cracchibianchi, che invece ci dovrà illuminare e spiegare cosa sono tutti questi termini inglesi, che però vanno a contraddistinguere non tanto cose che ci sono già su Monet, quanto cose che potrebbero esserci o che magari invece ci sono già sulla rete, potrebbero interessarvi come associazione o quantomeno come persone che sono interessate a dei temi in particolare.
Ok, allora intanto buonasera a tutti, solo una piccola premessa, perché sentendo i numeri di prima, 180.000 accessi mensili e 35.000 iscrizioni uno per uno, mi ricordo che nel 94-95 gli accessi erano sul server tramite BBS a Milano magari, e c'erano 20 persone che lavoravano veramente con un serverino sotto casa, quindi l'idea non era del tutto sbagliata 10 anni fa, quando appunto in Italia casi come Bologna, Modena, Milano per alcuni versi partirono su quella che era una scommessa. A distanza di 10 anni stiamo parlando di numeri veramente molto elevati. Allora, le cose di cui vi volevo parlare erano appunto tutte quelle strane sigle e temi messe come titolo della presentazione, e l'idea era quella di scorrerne alcuni e ovviamente a livello di domande, di interruzioni così, siamo qui per quello, insomma. Una rapidissima sintesi di come abbiamo fatto ad arrivare nel 2006 ad avere casi da 35.000 utenti o 180.000 pagine. BBS, quindi cose assolutamente prototipali, anni 80, il boom internet in Italia 94-95 come prime esperienze, e poi massiccio invece verso fine 90, quindi la famosa bolla new economy, eccetera. E invece negli ultimi 4-5 anni, al di là del web che dal punto di vista tecnologico è più o meno rimasto costante, seppur con innovazioni per quanto riguarda il multimedia e cose di questo tipo, le cose che veramente sono state più dirompenti sono temi come il peer-to-peer, che vedremo adesso, e soprattutto la diffusione e convergenza di media diversi, quindi dalla musica classico MP3, ai video online, ai giochini più o meno in tre dimensioni e cose da intrattenimento puro, e soprattutto quello che sta emergendo sempre di più, non è un caso che anche il codice della PA digitale è diventato legge il 1 gennaio 2006, si inizia a parlare sempre di più del diritto dell'accesso alle informazioni pubbliche e non pubbliche con canale digitale come un vero e proprio diritto di cittadinanza. In quest'ottica stanno andando anche tutti i programmi dell'Unione Europea, i 2010 eccetera, e quindi da la rete come un plus che usavano solo pochi ricercatori o persone del settore a diritto vero e proprio di cittadinanza. La cosa
Scusa, Nicola, posso interromperti? Certo. Subito con due. La prima è una curiosità per capire che cosa dobbiamo esattamente dire questa sera. Mi rispondete a una domanda con una alzata di mano? Quanti di voi hanno il collegamento a internet a casa, anzi non a mano? 100%. Benissimo. Quindi abbiamo un
e se hai 56K e a 121 il posto di modem ti manda dei file da 1 mega,
e quanti di voi hanno un indirizzo personale o comunque che leggono di posta elettronica? Tutti. Guarda che questo, cioè 5 anni fa non era così, le cose sono cambiate parecchio. E l'ultima cosa che ti faccio continuare, riguardo al diritto, vi anticipo solo una cosa: giovedì prossimo, in occasione del convegno che c'è a San Carlo, il sindaco di Modena firmerà la Carta Europea dei Diritti dei cittadini orientati alla conoscenza. Questo è un momento importante perché comunque anche politicamente è un riconoscere il diritto ai cittadini di essere informati per via telematica. Quindi non so se potete partecipare al convegno, però credo che sia un atto che mi fa molto piacere, perché è veramente un... cioè, 10 anni dopo è un dire sì che queste cose ci credo per davvero. Bene, scusa.
Niente, in tutta questa evoluzione esistono comunque degli elementi di continuità, al di là degli aspetti puramente tecnologici. È vero che ci sono ancora, come dicevo in presentazione, delle finestrelle che ogni tanto appaiono, che non si capisce bene che cosa debbano fare, però se uno pensa a com'era la navigazione internet o l'utilizzo di banche dati internet anche solo 6, 7, 8 anni fa, senza andare agli albori, rispetto ad oggi, l'incremento tecnologico è anche un incremento di funzionalità con un abbassamento della soglia di ingresso essenzialmente. Quando si dovevano cercare documenti con tecnologie ormai dimenticate tipo Telnet, Gof, cose di questo tipo, vi assicuro che era ben più complesso, e soprattutto l'incremento degli utenti totali, uno lo vedremo fra i rischi che ci sono, è che è vero che c'è questo forte incremento, è vero che ci sono molti collegamenti più o meno veloci, io sono riuscito ad avere la DSL a casa mia 6 mesi fa, quindi stiamo parlando di cose di questo tipo, però la cosa che c'è sempre stata più o meno in tutte le tecnologie, anche quelle che vedremo stasera, è che nascono sempre da una specie di necessità di avere rapporti sociali con qualcuno tramite la rete. Non è un caso che i blog, che poi vedremo, nascono essenzialmente come diari personali, quindi non come pubblicazioni di informazioni commerciali o simili, ma nascono per mettere in rete le proprie idee, le proprie opinioni. Tutti gli altri sistemi, che erano le BBS, le chat, il famoso sistema Minitel francese di 10 anni fa, eccetera, nascevano tutte per incontri fra persone, quindi rapporti personali, che non era solo rapporti personali alla ricerca dell'anima gemella, sesso, eccetera, ma erano necessità di entrare in contatto con qualcuno. E questo, come vedremo, è un elemento che è costante anche nelle cose che stanno nascendo adesso, che si stanno diffondendo adesso, quindi credo che sia un elemento abbastanza da tenere presente, anche in un ruolo come la rete civica, per dare risposta ad un'esigenza di questo tipo. L'altra cosa comune, le cose che vedremo stasera, è che nascono tutte in ambiti diversi, anche per esigenze diverse. Hanno due caratteristiche fondamentali, che possono sussistere soltanto online, nel senso che sono tutte basate su una logica di rete, e che non è una logica di rete solo sono attaccato a internet, ma sono tutti strumenti che per loro stessa natura non sono fatti da un utente singolo isolato in casa sua, perché anche il blog del diario personale prevede comunque che ci sia qualcuno che lo legga, che faccia dei commenti, che mi risponda e che metta in moto tutta una serie di contatti con anche altre associazioni, altri enti, altre persone interessate a queste cose. L'altro elemento è che ormai la convergenza anche dal punto di vista dei rapporti fra queste tecnologie è ormai strettissimo. Come vedremo, molti di questi strumenti utilizzano licenze per la diffusione dei contenuti che sono nati nell'ambito del cosiddetto software libero e open source, utilizzano le stesse tecnologie e condividono anche strumenti di comunicazione come il peer-to-peer. Adesso l'idea era di iniziare a vederne qualcuno per dare risposta a che cosa sono quelle strane sigle. I blog, che adesso sono quelli un po' più gettonati dal punto di vista anche della stampa, se ne sente parlare sempre di più e sempre più spesso, vi è riferito appunto ad un sito che nasce, i primi appunto erano diari personali, e comunque c'è un qualcuno, un qualche gestore del sito, che pubblica dei contenuti, che possono essere contenuti tematici, come erano i primi, quindi i primissimi erano nati nell'ambito degli ambienti di sviluppo software essenzialmente, quindi persone che pubblicavano, ad esempio, ho fatto una nuova versione del software oppure ho un articolo interessante, e prevede che chi legge non si fermi alla lettura come avviene con un articolo di giornale o con una pagina statica, ma su ogni singolo argomento possa dire la propria. Quindi io mi collego, leggo un articolo e pubblico in tempo reale, quindi come un utente con competenze zero, tranne compilare un form, do la mia opinione su quel tema. Che può essere, ieri sera sono andato a vedere un bel concerto e il giorno dopo mi arriva il commento di un altro che ha lo stesso concerto e dice no, faceva schifo oppure bellissimo. Stessa cosa può avvenire per ambiti tematici, così come discussioni di tipo generalista. Molti blog, ad esempio, sono fatti dai giornali online. I primissimi erano appunto un certo livello di competenze tecniche intese come persone che sapevano usare questo tipo di strumento. Adesso, con passaggio web e strumenti ancora più semplici, di fatto le competenze è quello di scrivere la propria opinione. Nell'immaginario collettivo, come vengono descritte anche in parte dalla stampa, dai telegiornali, eccetera, hanno ricevuto essenzialmente attenzione perché hanno iniziato ad utilizzarli i siti di informazione online, quindi grandi quotidiani online, Repubblica, Corriere, imitando poi quello che avveniva anche in giro per il mondo, quindi non è un'iniziativa episodica, e soprattutto sono saliti un po' alla ribalta per eventi particolari. Uno dei blog che ha avuto più accesso in assoluto era il famoso blog iracheno, su cui si raccontava cosa stava accadendo, perché una delle potenzialità dei blog è che di fatto il mio editore sono io che gestisco il mio blog, quindi non ho un'intermediazione esattamente come avviene con un sito personale, non ho un'intermediazione da parte di un altro canale di comunicazione, sono io che pubblico e scrivo quello che penso, quello che poi vedremo che un tema grosso è l'affidabilità poi di queste informazioni, perché è vero che in tutti i casi in cui c'è ampia libertà c'è poi anche il rischio di affidabilità di quello che uno scrive, perché esattamente come è difficile da bloccare questo tipo di comunicazione dal punto di vista sia di censura sia di controllo tecnologico eccetera, è anche molto difficile poi da andare a verificare. Gli altri, ad esempio, in occasione dello tsunami famoso è il fatto che tipo 3 minuti dopo erano online e tutto il mondo, prima ancora di avere le foto da parte di reporter e di altre cose, aveva i video scaricati sui blog dai cellulari di quelli che erano in quelle zone. Questo appunto perché la rapidità e immediatezza della pubblicazione è istantanea, esattamente come è istantanea la pubblicazione di tutti i commenti. Non è come nei newsgroup o in altri ambiti di forum in cui c'è comunque un ritardo nella comunicazione, quindi uno ad esempio deve essere online più volte durante il giorno. Nel blog io posso collegarmi, dire la mia, nel giro di qualche minuto avere delle risposte, concludere la connessione e essere a posto, non è come in altri casi, ad esempio come anche nelle chat. Il problema dell'affidabilità appunto è uno dei problemi grossi dei blog, ma anche dei siti. Nei blog è ancora più evidente perché al momento ne stanno girando molte di più. Avere affidabilità e riconoscimento da parte di qualcuno, per la natura stessa di internet, non c'è qualcuno che mette un bollino che dice che il blog di Nicola Cracchi, il blog di Nicola Cracchi o di Claudio Forghieri sono belli, affidabili e si dicono cose interessanti. L'affidabilità è affidata alla comunità essenzialmente, quindi una modalità per cui un blog inizia ad avere più link da parte di altri siti e da parte di altri utenti, da parte di altri blog, è il riconoscimento che la comunità internet, sia degli utenti sia di quelli che hanno conosciuto questo strumento, dà a quel determinato blog. Quindi ad esempio un blog che non viene linkato da nessuno, tendenzialmente magari è anche un genio, ha scritto le cose più innovative del mondo, però è difficile che possa essere facilmente raggiungibile e soprattutto avere moltissimi contatti. L'altro tema è, lo vedete nello schema qui, anche il livello di conversazione che si genera nei blog. È chiaro che in alcuni ambiti, adesso si è fatto un giro su alcuni blog dedicati alla politica italiana, in piena campagna elettorale c'è un tasso di aggiornamento e di discussione molto elevato. Dipende anche molto dalla correttezza e da come si comportano le persone sul blog, che dà anche l'autorevolezza all'iniziativa. fa riflettere ad esempio che questi sono i dati italiani, probabilmente non si riesce a leggere, però il primo in assoluto come blog, questi sono dati ufficiali di Tecnorati, che è una società che si occupa di fare misurazioni oggettive su queste cose, il blog più utilizzato in Italia è quello di Beppe Grillo, che uno può essere d'accordo o non d'accordo con le posizioni di Beppe Grillo, però fa riflettere il fatto che in valore assoluto sia il blog più utilizzato e più linkato di tutta la rete italiana, ed è credo all'80esimo, 90esimo posto su scala mondiale. Quelli che vedete in verde più chiaro sono iniziative di blog puri, mentre quelli in verde più scuro sono i media tradizionali, quindi questo Repubblica, Corriere della Sera, ANSA. Il fatto che l'ANSA stia sotto la metà dei contatti dei link di Beppe Grillo fa un attimo pensare, indipendentemente da come la si pensi sull'ANSA o su Beppe Grillo, è comunque un dato. E quelli che seguono dopo sono Arti e Bagagli, Macchia Nera, Daniele Luttazzi e via dicendo. Quindi cosa? Luttazzi, questi qui sono dati a gennaio 2006, quindi credo che sia ancora attivo, non lo so, però questi qui, io ho preso i dati Tecnorati perché è quello più oggettivo, nel senso che fa una stima secca del numero di link e del numero di utenti, quindi e come potete vedere ce ne sono alcuni, ad esempio rispetto a tutta la comunicazione italiana, sono molto più bassi come livelli. Una cosa diversa ad esempio invece su scala mondiale, in cui siti come CNN, BBC, USA Today eccetera sono comunque quelli più gettonati in assoluto, quindi senza arrivare a conclusioni che particolari, comunque il tema di chiaro che magari in casi tipo quello italiano, Beppe Grillo eccetera, è anche un target abbastanza definito di persone che seguono un comico, un attore, una persona che fa determinate campagne, però dà anche l'idea che su alcuni temi e su alcune persone o istituzioni, visto che altri erano fatti direttamente da istituzioni pubbliche, ci possa essere anche un forte riconoscimento da parte della comunità.
Posso aggiungere qualcosa? Questo tipo di analisi secondo me è utilissimo per capire complessivamente il fenomeno del blog. Se lo caliamo in una dimensione più locale invece, o meglio ancora in una dimensione più monotematica, è chiaro che il numero di link e il numero di interventi fanno come indicatore di qualità, diciamo, fanno sì che salgano i blog più generalisti, no? Cioè, o quelli tenuti dai media normali. Se entriamo nello specifico per quanto riguarda il tema culturale, è più probabile che si faccia fatica ad avere questi numeri, ma ciò nonostante si può creare comunque con un relativamente grande un blog di grande qualità, quindi questo diciamo che è una delle prospettive di evoluzione rispetto al concetto di sito web statico, no? Cioè fino a ieri uno magari poteva dire sul tema particolare io faccio un sito e metto lì come in vetrina, no, dei contenuti, la prospettiva può essere no, siccome è un tema che io voglio condividere con altri, sviluppo questa cosa su una piattaforma che consente anche una facilità di interazione, di pubblicazione, di interventi da parte di altri che magari sono lontani e così via.
Esatto, anche perché la cosa che sta dietro anche a questa riflessione è il fatto che altri blog, ad esempio, siano blog di persone essenzialmente o personalità confusa, sta prima del Foglio, l'Unità, TG.com e l'Espresso, e è un blog di una persona che ha iniziato a scrivere di sua sponte essenzialmente. Questo perché mentre rispetto ad avere siti dinamici con molte funzionalità eccetera, gli strumenti tecnologici che permettono di tenere pubblicato un blog sono abbastanza semplici e ci sono anche offerte a mercato che permettono di fare cose di questo tipo, quindi anche il carico di lavoro rispetto a fare un sito dinamico con determinate caratteristiche e quindi anche l'investimento di tempo e tecnico economico che va fatto è molto minore. Questo è solo per fare una piccola differenza rispetto a media tradizionali, intese sia giornale cartaceo sia giornale online, comunque come tipologia di media tradizionale, appunto a livello di attendibilità quello che gioca sul media tradizionale è il brand, l'etichetta e la valenza dell'editore e del giornale stesso, mentre invece il lato blog è individuale, inteso individuale o di una singola persona o della società o dell'istituzione, dell'associazione che lo gestisce, mentre c'è una contribuzione di tipo assolutamente controllato e è l'editore che decide anche la linea. Su blog è libera non solo da parte di chi lo pubblica e chi lo gestisce, ma anche da parte di tutti quelli che intervengono, nel senso che fatto 1000 i caratteri o le pagine di un blog su un determinato tema, di fatto il primo contributo iniziale in alcuni casi è se no il 10%, tutto il resto è la discussione che poi viene generata da parte degli utenti che partecipano. Quindi quando dicevo anche dal punto di vista dell'impegno, non si tratta di dover pubblicare tutti i giorni centinaia di pagine web, si tratta magari di lanciare un tema di discussione e in base all'attendibilità, alla credibilità e anche alla qualità della discussione che si genera, è lì che c'è l'incremento poi anche del sito in termini di contenuti. Per gli altri elementi, appunto, mentre l'altro tema sulla pubblicazione a livello pianificata, distribuzione eccetera, il tema interessante è sulla proprietà dei contenuti, lo vedremo anche dopo, perché mentre sui media tradizionali essenzialmente ancora oggi, tranne in alcuni casi, c'è ancora un tema di copyright e di non riproducibilità in molti casi delle informazioni che vengono rese disponibili o delle immagini delle agenzie di fotografia, di stampa che rendono disponibili queste cose, tendenzialmente quasi tutti, se non il 100% dei blog, utilizza licenze che poi vedremo dopo, cosiddette Creative Commons o Copyleft, che ribaltano un po' la prospettiva, cioè io non utilizzo una licenza per evitare che qualcuno lo possa riutilizzare, quel contenuto, che sia un articolo, un'immagine, un video, un brano musicale che ho composto io, ma metto una licenza proprio per garantire il fatto che chiunque lo possa riutilizzare, posso vincolare ad esempio che non ne venga fatto un uso commerciale senza il mio consenso, però il messaggio è: io rendo una cosa di, fra virgolette, dominio pubblico, anche se non è tecnicamente dominio pubblico, però per fare in modo che nessuno se ne possa appropriare e non renderla più disponibile in rete. Quindi nei blog, ma come vedremo anche in ambito di licenze open source eccetera, la prospettiva è un po' ribaltata. Si mette una licenza per garantire la diffondibilità e la diffusione dell'informazione. Ovviamente dal punto di vista economico in alcuni casi i media tradizionali sono prodotti a pagamento oppure con pubblicità per autofinanziarsi, mentre invece alcuni blog o assolutamente gratuiti o in altri casi esistono delle forme di compartecipazione da parte degli utenti registrati che contribuiscono a mantenere in piedi il sito e quindi il blog che gira su quel sito. Se non ci sono domande o cose, dite voi, fermate tranquillamente, se no andrei.
Sì, magari le teniamo alla fine.
Ok. Allora, un'altra cosa di cui vi volevo parlare, che era un'altra delle sigle strane in inglese, è il cosiddetto social bookmark and tagging, che detta così può essere un po' ostica come definizione, e qui presento un esempio che è questo sito dell'ICIUS, però ce ne sono vari, questo è uno dei più diffusi.
Facciamo un'altra delle domande così vediamo.
Esatto.
Allora, quando voi navigate su internet e trovate un sito che vi sembra molto interessante, che vi piace, che cosa fate? Lo mettete nei preferiti, nei bookmark del vostro gestore? Alzi la mano chi lo fa, per favore. E chi non lo fa, cosa fa? Se lo ricorda a memoria? Come fate? Si stampa quello che interessa.
Lo fa di tanto perché tu potrei farlo neanche dire dopo.
Però quando usiamo il termine bookmark è chiaro a tutti che cosa vuol dire, cioè sono i preferiti, cioè dire io mi segnalo, ci segno che questa cosa non devo ricordare questo indirizzo.
Perfetto. Esatto. Questo, il fatto che ci sia davanti un social significa solo, fra virgolette, solo, che questa cosa viene condivisa con qualcun altro in giro per il mondo. Quindi essenzialmente è un servizio tipo questo, che è un servizio assolutamente gratuito. Cosa succede? Qui vedete dei link che sono già selezionati, già organizzati per directory, esattamente come avviene sui vari Yahoo e quindi sui motori di ricerca tematici che classificano le informazioni. Quello che probabilmente si vede male nello schermo, però poi ci saranno tutti i link e quindi ve li potete visto che avete tutti internet, ve li potrete andare a vedere e navigare. La parte evidenziata qui segnala quante, quindi in questo caso questo link How-To è stato selezionato, quindi è stato condiviso anche da altre, in questo caso 8 persone, in alcuni casi 100.000 persone, eccetera. Quindi cosa vuol dire? Che qualcuno ha visto quel sito, lo ritiene particolarmente interessante e oltre a metterlo nella sua cartella dei preferiti sul suo computer, lo condivide con altri. Quindi dice, questo indipendentemente dal che usi Internet Explorer, Firefox, quello che vuole, che lavori a casa, in ufficio, eccetera, essenzialmente sono sistemi con i quali si possono condividere risorse reputate interessanti da qualcun altro. Che può essere che ci siano link assolutamente interessanti per me, Claudio e basta, e quindi come invece siti reputati interessanti da migliaia di altre persone. Questo, da dove è nata l'esigenza? Proprio da quello che si diceva, che in alcuni casi uno ne ha 2000 e magari uno è interessato alla tecnologia e se fa un giro su Google o su qualche sito tematico e cerca open source, probabilmente gli ritornano 9 milioni, 10 milioni di pagine web e o se ne intende o non sa da che parte iniziare, che è uno dei problemi delle entropie, della sovrainformazione che si rischia di avere con internet. Questo è un sistema per cui la classificazione non viene lasciata in mano a qualcuno che scansiona i link e dice questi sono quelli più interessanti essenzialmente, ma viene fatto dal basso. Quindi man mano che le persone selezionano quel link e mettono dei propri commenti, questi link avranno un ranking più alto e quindi appaiono come condivisi da più persone. E se stiamo parlando di un determinato tema, è probabile che persone con i miei stessi interessi, che ritengono interessante quel determinato sito, può essere che sia interessante anche per me. Sicuramente potrebbe essere molto di più che non cliccare un qualsiasi risultato da 1 a 9 milioni di pagine che mi escono con un motore di ricerca. Sì. No, questo qui sono fra i servizi, esatto, quindi le policy di ranking eccetera di Google, quelle rimangono, di Google come di tutti gli altri rimangono. È chiaro che però cosa succede? Che indirettamente nel momento in cui link come questi iniziano ad essere molto condivisi fra più persone, è molto più facile che abbiano su quel sito un link anche da parte di siti di altri. Quindi indirettamente, soprattutto i motori di ricerca che lavorano attribuendo un numero, un ranking, in base al numero di link che puntano a quel sito, può essere che indirettamente contribuisca anche ad influenzare il motore di ricerca. Però non è diretta come cosa. È chiaro che un sito che riceve link da 100.000 siti, qualsiasi motore, inizia ad avere un ranking più alto.
In realtà c'è anche un altro aspetto interessante, che è un concetto di navigazione di un sito sulla base di questo approccio di social bookmarking, che è una cosa che noi stavamo valutando anche per la rete civica. Cioè noi potremmo dire, cari utenti, che quando arrivate qua sopra usate un sistema come questo, cioè vi segnate quali sono le pagine che secondo voi sono degne di diventare un segnalibro per gli altri, e quindi potrebbe avere un'altra modalità di scorrimento delle pagine fatta sulla base delle indicazioni degli stessi navigatori, no? Però è l'approccio interessante, diciamo, in una chiave locale.
Esatto, stessa cosa ad esempio nell'ambito di associazione, visto che stiamo parlando ad esempio i link interessanti per determinati settori di attività socioculturale. In questo caso ho riportato gli screenshot perché non essendo in rete essenzialmente rifaccio il percorso come se fosse online essenzialmente. Quindi io clicco ad esempio su una sezione che ritengo interessante, mi trovo questo MIT World eccetera condiviso da altre 585 persone, selezionandolo ho ovviamente viene ripetuto il bookmark, quindi il link al sito, e quello che vi dicevo non solo il fatto che sia condiviso da 500 o 1000 persone, ma posso andare a cliccarmi anche i commenti che queste persone hanno lasciato. Quindi magari è un bel sito, però quella pagina là non l'aggiorna da 6 anni. Bel sito, però su quel tema specifico ha preso una cantonata. Bel sito, però sarebbe meglio se attivasse anche altre cose. Quindi la potenzialità è non solo sapere che è in alto come ranking, ma anche la possibilità di andare a leggere i commenti che in alcuni casi sono commenti di persone con cui non ho mai avuto contatti, magari non mi interessa neanche averli, però in una logica tipo quella che diceva Claudio, io posso andare a leggere i commenti fatti ad esempio da rappresentanti di altre associazioni, posso andare a leggere i commenti fatti da persone che conosco e che magari rientrano anche nella mia cerchia di rapporti personali, quindi non è solo un ranking che sta più in alto. E arrivo in questo caso al come ho avuto la possibilità di leggere i commenti fatti da altri, questa è la pagina personale, quindi ho il collegamento, ovviamente nel frattempo sono andato a vedermelo, questo l'ho dato per scontato, ho l'URL segnalato, la descrizione, posso mettere delle note come commento e posso anche suggerire una diversa organizzazione, quindi qui vedete sotto come categorie che sono impostate, education, science, project management eccetera, posso suggerire anche delle altre classificazioni. Quindi nel caso di associazione può essere che sia musica classica, se non c'è ancora, musica classica a Modena, con cui identificare altri link che magari si occupano di musica classica a Modena, faccio un esempio assolutamente casuale. La cosa interessante è che alcuni tool, quindi in questo caso come browser Firefox, che è un browser open source, sono stati fatti, li ho cerchiati qui di rosso, dei pulsanti, quindi delle possibilità per cui senza dover collegarmi a un sito, ricordarmi il commento, eccetera, io clicco e stando esattamente sulla pagina web ho una finestrella che mi chiede esattamente le stesse informazioni di prima, quindi lo scenario è io sto navigando sulla rete civica di Modena. Non devo attivare altre sessioni di browser, così non ho 27 finestre aperte. Non devo fare assolutamente niente. Ho la possibilità, in alcuni casi, in questo caso su Firefox, di avere un pulsante che mi permette di fare il bookmark, condividerlo con altri, metterci le mie note e proporre anche una classificazione. Il tutto senza aprire assolutamente nient'altro, senza avere 18 codici, PIN, PK, user, eccetera, tranne l'autenticazione sul sito che mi dà questo tipo di servizio. Quindi questo, quando all'inizio parlavo di anche semplicità, è vero che ogni tanto questo potrebbe essere una delle tante finestrelle che non si capisce che cosa voglio fare, questo invece è ridotto all'osso, indirizzo internet, descrizione, note e proposta di catalogazione. Quindi rispetto a sistemi in cui dovevo scrivere una mail al gestore del sito, dirgli guarda che bel sito è questo, per favore inseriscilo nell'elenco dei link utili o particolarmente interessanti, in questo sistema abbiamo cavato qualche ordine di livelli di complessità. Non so se facendolo vedere con degli screenshot, magari non è chiarissimo, navigandolo sarebbe, però se ci sono domande.
Io faccio la tabletta, se hanno domande.
La traduzione dei termini in inglese dell'ICIUS ha il nome, nel senso che il tagging è essenzialmente attribuire una qualche caratteristica o delle categorie a seconda di come viene declinato. Comunque tag è un qualcosa che associo ad un'altra informazione essenzialmente, e altri termini in inglese, il social bookmark è solo come segnalibro bookmark condiviso con altre persone in ambito sociale, quindi invece questo, ma ne potete trovare altri, io ho parlato di questo, Delicious è essenzialmente il nome del servizio che permette questo tipo di cose, ce ne sono mille ormai in giro per la rete, insomma. L'altra, se non ci sono domande, passerei all'altra sigla che era una di quelle strane nel titolo, Wiki, quindi è esattamente il nome del progetto. Questo è da un lato un progetto di tipo tecnologico, però il 99% del progetto è sul contenuto e sull'informazione, sulla conoscenza essenzialmente. L'obiettivo del progetto è di creare un'enciclopedia online libera, condivisa con la partecipazione volontaria degli utenti. Libera perché, come vi dicevo prima, si sta passando anche sul non solo sull'ambito software, ma anche sull'ambito dei contenuti, all'utilizzo di licenze che consentano e garantiscono la riproducibilità di quelle informazioni senza vincoli nel tempo. Quindi mentre se io compro un'enciclopedia fisica, il copyright, giustamente, al di là del diritto d'autore, esiste e rimane, libera nel senso che i contenuti sono resi disponibili sotto questa licenza che qui vi faccio vedere, ma l'obiettivo non era quello di entrare nel merito della licenza, che è un'attività abbastanza complessa. Il tema è che queste licenze garantiscono, ovviamente ci sono anche le versioni già recepite in italiano, garantiscono la possibilità per i contenuti che sono resi disponibili con questo tipo di licenza di essere ricondivisi e in alcuni casi garantire ovviamente la titolarità di chi l'ha prodotto, perché questo non viene messo in discussione, quindi se io produco un contenuto che sia un articolo, una foto, un brano musicale, posso tranquillamente continuare ad avere il riconoscimento che quella è una mia opera e il diritto intellettuale su quello, però viene garantita la possibilità di riprodurre senza oneri e senza violare copyright, perché non esistono, quell'informazione anche in altre case, sia online sia su spazi fisici. Questa è l'home page di Wikipedia, che è appunto l'enciclopedia che viene fatta. La cosa estremamente interessante è che...
Pensavo alla domanda. Chi è che conosce già Wikipedia, per cortesia?
40%. Quindi magari la tengo corta per quel 40% che già la conosce, però nel caso di domande... L'altra cosa interessante è che non c'è un autore che sta scrivendo i contenuti di Wikipedia divisi nelle varie aree tematiche e sulle varie voci, ma è un'opera collettiva, nel senso che chiunque si può registrare al sito di progetto, chiunque può intervenire su definizioni, acronimi, contenuti prodotti da altri, e in questo caso si torna al discorso di prima sull'attendibilità e sulla possibilità di collaborare con altri per creare un cosiddetto sapere condiviso che possa essere poi anche riprodotto da parte di terzi. Quindi l'elemento tecnologico, come potete ben capire, è vero che poi sotto ci sono dei software che permettono questo, è vero che ci sono degli ambienti di sviluppo che stanno alla base di Wikipedia e di molti altri wiki qualcosa che sono nati, nel senso che per chi lo conosce ne avrà visti tantissimi, basterebbe scorrere nelle pagine sotto, è pieno di altri esempi di questo tipo che si ispirano al modello wiki non solo per la parte tecnologica ma anche per come costruire l'informazione e la conoscenza. E un esempio qui è rete sociale, basta fare una ricerca, ovviamente i risultati sono tutti in piena logica internet, quindi ipertestuali e con altre informazioni, quindi tutte le parole che qui sono in blu, in rosso eccetera, sono tutte parole ipertestuali che rimandano ad altre informazioni e in ogni, come in ogni enciclopedia, ogni voce ha poi anche link ad altre informazioni correlate o complementari, quindi tiene in piedi completamente la logica ipertesto internet come attività, e soprattutto viene generato, la versione italiana credo che sia partita 2001-2002, adesso solo sulla versione italiana, ci ho guardato stamattina, sono 150.000 voci, più qualche centinaio di migliaia di informazioni fra foto, documenti e altre cose. Quindi inizia anche ad avere delle dimensioni non più artigianali o non più dei primi che hanno scommesso sulla cosa e hanno iniziato a lavorarci. Questo era un esempio appunto di possibilità di avere poi riferimenti sia dentro Wikipedia sia fuori, perché ovviamente logica internet è che qualsiasi cosa possa essere utile e correlata viene linkata, e ad esempio qui sotto si vedono link ad altri progetti, al Wikimedia per non solo i contenuti testuali a modo di enciclopedia, ma anche per filmati, immagini e altri tipi di documentazione. La cosa importante è, quando dicevo prima, il problema dell'attendibilità e delle informazioni, questo è un disclaimer che c'è ben evidente, che Wikipedia non dà garanzia di validità dei contenuti, quindi cioè la regolamentazione e la validazione, esattamente un po' come per quanto riguarda il social bookmark, avviene da parte della comunità. Se io mi candido e scrivo un articolo su Reti Civiche in cui dico che sono sistemi evoluti per la raccolta dei pomodori, probabilmente dopo 20 minuti mi trovo altri 25 post in cui dicono che o ero ubriaco o che è un post da eliminare, cose di questo tipo. È chiaro che queste dinamiche si riescono a scatenare nell'ambito di filoni di interesse molto gettonati, oppure dove ci sono persone che dedicano parecchio tempo a poter fare questo tipo di revisioni. Però l'elemento di base è che la validità del contenuto viene affidata alla comunità, esattamente come nell'ambito dell'open source, quindi dei software liberi eccetera, la validità di un prodotto viene affidato al commento e ai riferimenti che ne fanno chi lo sta utilizzando. Quindi non c'è l'editore dell'enciclopedia di turno che mette delle persone a validare le cose, è la comunità che lo fa, con tutti i limiti della comunità, che è una comunità volontaristica, una comunità che non ha vincolo di dover intervenire. Quindi può essere che se io scrivo che è una rete civica, è un sistema evoluto per la raccolta dei pomodori, rimanga così in eterno, perché nessuno va neanche mai a cercare quelle informazioni, nessuno ha voglia, tempo eccetera di andare a modificarlo, e quindi con tutti i rischi, come in tutti i casi in cui ci sono grandi potenzialità, ci sono anche rischi che vanno considerati.
Sì, però mi permetterei di dire che Wikipedia secondo me è un progetto che sta dando frutti straordinari. Per queste 60% che non lo conosce, io invito a provare la versione italiana di wikipedia.it, ma se poi uno sa l'inglese, la versione inglese è straordinariamente ricca, ma anche quella italiana è già un'ottima enciclopedia, soprattutto ha il vantaggio di essere molto aggiornata su molti temi anche all'ordine del giorno. Io ho avuto modo di farlo usare i miei figli per le loro ricerche, devo dire che funziona meglio delle altre enciclopedie che uno invece compra e usa su siti e così via. Qual è la sfida del concetto di wiki in una logica locale? È quella di immaginarsi di usare lo stesso, cioè il medesimo approccio per produrre conoscenza e cultura condivisa in un ambito chiaramente più circoscritto, cioè nessuno, però per dire la storia della città uno potrebbe pensare di scrivere in questo modo, così la butto
sempre per agganciarmi a quello che dice adesso Claudio e sull'aumento della facilità di questi strumenti. Nel caso in cui io voglio pubblicare un'informazione su Wikipedia, io non devo sapere scrivere una riga di codice, non devo sapere scrivere una riga di HTML, devo iscrivermi a un sito, selezionare una categoria, una voce, compilare un form con la definizione che voglio inserire. Quindi attività che fa il 99.99 periodico degli utenti quando scrive una mail. non serve assolutamente nulla dal punto di vista tecnologico, di competenze tecniche per poterlo fare. Quindi la risorsa vera è la competenza e il tempo, cioè la competenza sul tema, la conoscenza del tema e il tempo a disposizione per farlo. Solo per farvi vedere un esempio di integrazione fra le varie tecnologie, questo è sempre browser Firefox, con già la possibilità di selezionare dove fare le ricerche, quindi in questo caso io ho il mio configurato con Delicious, Google, Creative Commons, eccetera, c'è la possibilità di fare una ricerca direttamente su Wikipedia. Quindi questa WPL login o l'ora, quindi io se fossi in rete facendo una ricerca con rete civica, quindi magari io sto già navigando una pagina, trovo un termine che mi interessa o che non conosco banalmente, quindi sono su una pagina di testo normale, trovo un termine che non mi interessa, io stando nella stessa identica pagina, in alto a destra clicco e in un'altra pagina del browser trovo la definizione che viene data da Wikipedia, quindi la definizione data da qualche altro centinaio di persone in giro per l'Italia sulla versione italiana, in giro per il mondo sulla versione internazionale, quindi anche questo è chiaro che sono tutti plugin, non è un caso che questo sia stato fatto nell'ambito di un browser che è open source, che ha la stessa logica che sta dietro anche ai motori di sviluppo e alle attività fatte per tenere in piedi tutta la parte tecnologica di Wikipedia. Scusate che... Allora. Ecco, questi rischi che già vi avevo accennato, quindi l'attendibilità delle informazioni contenuti, la qualità e in alcuni casi invece l'overload, il fatto che Wikipedia sia strutturato esattamente come enciclopedia, quindi per categorie tematiche e con moltissimi link in ogni definizione, aiuta a ridurre il fatto che io vada a cercare magari quella stessa parola che ho digitato nella mia barra in alto a destra o su un'altra sessione del browser su Wikipedia, cercandola su motori di ricerca, io lo vado a cercare su ambiti che sono l'intera internet, mentre se io lo vado a cercare nell'ambito di una cosa come Wikipedia, lo vado a cercare nell'ambito di una quantità enorme di informazioni, ma già relative non a società che mi vendono lattine, se io ho cercato qualcosa sulle lattine, ma relative a definizioni o a informazioni su quel tema su cui sto cercando. Collegati in parte, per arrivare anche a parlare di peer-to-peer, che è l'altra tematica e l'altra parola un po' strana, quella domanda la anticipo io a Claudio, quanti di voi sanno o pensano di sapere cosa si intende con open source? E quindi...
35,
esatto, il conteggio. Allora, io qui ho riportato alcune cose un po' da immaginario collettivo, quindi di solito quando al TG se ne parla di open source di solito si fa riferimento a Linux, che è oggettivamente open source, ma è una delle mille. Poi sull'open source ho visto che ci sono altre 15 iniziative.
Allora, dico subito che il 25, cioè domani, inaugura Net Garage dedicato espressamente all'open source a Modena. Net Garage sono questi posti dove vanno, dove si può andare a smanettare, diciamo, con i computer, navigare, imparare delle cose. E il 25 marzo invece c'è un bel convegno che si chiama Pinguinium e altre bestie sagge, il meeting open source, sempre presso l'open source Net Garage di via Marchetta 77. E poi ci sono un sacco di altre attività sempre correlate, cioè ci sono corsi di formazione da quelli per i giovani a quelli per gli adulti e gli anziani sui temi appunto della gestione del software del PC in modo autonomo e indipendente.
Esatto, quindi sull'open source non era l'obiettivo mettermi a parlare di open, ma come riferimento, perché è collegato poi al tema del peer-to-peer. Di solito appunto la percezione che viene data anche da una buona parte della stampa è che è roba da programmatori, smanettoni e hacker, che è anche vero in parte, e che è un mondo complesso e eterogeneo, però la cosa che molto spesso viene sottovalutata del open source, che pure è nato in ambito tecnologico, è che ha contribuito alla diffusione di una cultura del condiviso e della libertà di comunicazione. Quando prima facevo vedere quel tipo di licenza di Wikipedia, la licenza con cui vengono rilasciati quei documenti è un'evoluzione delle licenze cosiddette New relativa al software, e quindi è un'evoluzione per i contenuti non software di cose nate in ambito open source. E qui torniamo a quello che vi dicevo all'inizio, che pur essendo filoni diversi, la parte contenutistica, conoscenze e tecnologie sono molto correlati tra loro, proprio perché anche il progetto Wikipedia è nato dall'evoluzione di una licenza che era nata tipicamente per distribuire del codice fra persone, quindi è stato comunque un contributo alla diffusione di poter attivare cose di questo tipo. Le cosiddette Creative Commons, che sono una tipologia di licenze, mentre appunto le licenze per il software sono nate in ambito software e per quello vengono utilizzate, come è anche giusto che sia, le Creative Commons invece sono licenze che sono state generate e vengono utilizzate proprio per garantire la replicabilità e la condivisione di contenuti digitali. Anche in questo caso, poi nelle slide che lascio saranno tutte linkate, questo è un esempio di licenza Creative Commons che esplicita in modo chiaro che cosa, se io rilascio un documento con questa licenza, io posso fare. Quindi ad esempio con questo tipo di licenza, quindi il BY tradotto in italiano come attribuzione, io sono libero di prendere quel contenuto a cui è associata questa licenza, lo posso riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre, rappresentare, eseguire o recitare, creare opere derivate e di usare anche l'opera a fini commerciali. Quindi questa è una licenza che associa al contenuto chi l'ha prodotto, e in questo caso specifico ce ne sono altre tipologie. Comunque io so esattamente che se ho un sito o una foto con questo tipo di licenza, io posso fare determinate attività rispettando sia la licenza sia le regole che tengono in piedi anche la comunità web, eccetera. La cosa importante è che io posso fare questo primo set di cose, quindi recitarla, riprodurre e usarla anche a fini commerciali, quindi io posso stamparla e vendere un libro con questo tipo di cose. L'importante è che venga rispettata la seguente condizione, in questo caso soltanto l'attribuzione. Quindi io devo riconoscere il contributo dell'autore originario. Quindi io posso pubblicarlo, posso rivenderlo, posso farci anche dei soldi, perché una delle classiche cose che viene detta è che open source equivale a gratis, cosa che non è assolutamente detto, e non è può essere anche open source una cosa a pagamento. L'importante è che questa attribuzione venga riconosciuta in occasione di ogni atto di riutilizzazione e distribuzione. Devo chiarire agli altri i termini di questa licenza, quindi io posso rilasciarlo e se ottengo il permesso del titolare del diritto d'autore è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni, quindi nel caso in cui chi ha prodotto quel contenuto digitale lo possa rilasciare libero per tutti quanti. È il caso ad esempio non solo di musica o cose di questo tipo, ma le Creative Commons sono iniziate ad essere utilizzate moltissimo in ambito di ricerca universitaria. Moltissime tesi di dottorati, di specializzazioni, eccetera, che magari non sono mai state pubblicate in un testo, quindi con tutta la normativa poi del diritto d'autore, eccetera, moltissime cose vengono rilasciate con questo tipo di licenza proprio per garantire che anche se ne verrà fatto un uso commerciale venga comunque riconosciuto che quell'opera è stata fatta dal centro di ricerca dell'università Pinco Pallo e dai due ricercatori Tizio e Caio. Altri tipi di licenza aggiungono all'obbligo di riconoscimento della titolarità dell'autore originario il fatto di non poterne fare uso commerciale, il fatto di poterlo ridistribuire solo tramite media digitali, perché in alcuni casi ci sono poi legislazioni specifiche come in Italia, lato SIA, eccetera. Quindi questo è un tipo di licenza che viene utilizzata ad esempio anche nell'ambito di moltissimi blog e per alcune cose anche in Wikipedia.
Posso intervenire? Anche noi le ultime pubblicazioni che abbiamo fatto come Rete Civica le abbiamo distribuite con questa licenza Creative Commons, dicendo che possono essere liberamente usate, distribuite e anche riprodotte, ma non a fini commerciali. Ma la cosa che secondo me è interessante, sempre in una logica locale, è che la lezione di questo tipo di licenze, che sono internazionali, cioè insomma ormai sono molto note, secondo me consente non di fare i soldi, però di evitare lo spreco dell'opera di genio, nel senso che pubblicando in questo modo è possibile che qualcuno dall'altra parte della terra decida che quello era esattamente ciò che gli serviva e lo prenda senza pensare di rubare qualcosa, no? Magari c'era gente che lo prendeva pensando di rubare ed era anche contento, però ad ogni modo mette, penso sempre al contesto di una situazione culturale, no? Cioè quello che producete e che distribuite attraverso la rete è qualcosa che uno sa che mette lì e può essere in qualche modo non tanto condiviso quanto riusato in modo produttivo, e questo secondo me è una filosofia che non è assolutamente male.
Tenete presente che ad esempio su, proprio perché iniziano ad essere molto diffuse, motori di ricerca come Google, ma anche altri, hanno già una sezione per fare ricerche solo di contenuti rilasciati con Creative Commons. Quindi io posso andare, se devo fare, sono un figlio di Claudio che deve fare la ricerca e non vuole rubare informazioni a nessuno, io posso andare su Google nella parte di ricerca specifica, esistono anche delle barrettine ormai che fanno queste cose, e dire che io voglio cercare sui pesci del Mar Rosso solo contenuti che siano già stati rilasciati con licenza Creative Commons. Che è un salto di qualità non da poco, e questo testimonia anche quanto sia in termini di qualità sia in termini anche di diffusione inizia ad esserci, perché nel momento...
Ma maestro, non può più dire la ricerca copiata,
copiata lì,
è copiata da,
è copiata lì.
Comunque, collegato al tema dell'open source, eccetera, il famoso peer-to-peer, quindi la condivisione fra pari essenzialmente, e fra esistono migliaia di sistemi diversi. Di solito nell'immaginario collettivo la percezione che si ha del peer-to-peer è sai per scaricare abusivamente gli MP3, il software, il crack, quindi utilizzare codici per non comprare il software originale, scaricare i video e essenzialmente per usi illegali, pedopornografici, terrorismo, eccetera. Che in parte è anche vero, cioè nel senso che chiunque che usa internet credo che prima o poi abbia incrociato un MP3 scaricato, questo è lo diamo. La cosa interessante è che iniziano a girare parecchi MP3 rilasciati con licenze Creative Commons. Miei amici che hanno un complessino loro hanno fatto, invece di fare un CD, hanno fatto una cartella di MP3 e le hanno messe su web, poi non so quanti le abbiano scaricati, però per soddisfazione personale, visto che non gli interessava investire dei soldi per fare un CD, hanno un sitorello semplicissimo, li ha messi lì con la loro licenza e sono a posto. Sono assolutamente vere anche in parte le cose dell'immaginario collettivo. La cosa che però è interessante è che sono tutti tecnologie, ambienti e reti dedicate allo scambio di contenuti digitali, quindi alla condivisione. Esistono architetture molto diverse e in molti casi hanno contribuito, esattamente come lo sviluppo open source ha contribuito alla definizione di nuova licenza, in questo caso ha contribuito anche allo sviluppo di quello che adesso è il voice over IP, quindi telefonare. Sicuramente avrete sentito nominare Skype, domanda quanti hanno sentito nominare Skype, esatto. E le tecnologie di base in molti casi sono emerse proprio da questo tipo di sviluppo. Sono da non sottovalutare il fatto che queste stanno iniziando ad essere utilizzate anche per motivi commerciali e produttivi. Una tecnologia come BitTorrent, che viene utilizzata per scaricare gli MP3, i video, tutto quello che volete, è anche però un nuovo metodo con cui le software house, soprattutto quelle piccole, che non possono avere investimenti per stampare CD tutte le volte che fanno un aggiornamento e mandarle a casa di tutti i loro clienti, stanno utilizzando tecnologie di questo tipo per distribuire il loro software. Quindi non è solo una cosa dedicata a chi dalle 10 di sera in poi vuole scaricare gli MP3, ma dal punto di vista tecnologico iniziano ad avere anche delle ricadute in termini industriali, in termini di sviluppo di nuovi prodotti da non sottovalutare. Alcune cose sono state utilizzate per messaggistica istantanea, quindi tipo Messenger di Microsoft, ICQ e altri, e in alcuni casi anche soprattutto cultura della comunicazione fra pari, quindi poi applicata anche in ambito voice over IP. La cosa in parte già detta è che internet non è solo una rete di rete, ma anche un sistema molto complesso. Cioè su internet non c'è solo l'HTML che si vede, ma ci sono decine di protocolli diversi, esattamente come canali tipo i feed RSS, vi volevo far vedere solo questa, poi spero di starci nei tempi. In questo caso, in una singola schermata, cioè la parte di navigazione, fra virgolette, web pura nella parte centrale, scusate, poi abbiamo, come visto in questo caso, motori di ricerca, sempre nella stessa schermata, che siano Wiki, Google, altre, la possibilità di avere tool per social bookmark, eccetera, canali come questi che sono canali in cui le notizie vengono aggiornate automaticamente, quindi io posso continuare a navigare e mentre sto navigando o lavorando mi si aggiornano anche le informazioni di un determinato sito, quindi in questo caso l'esempio è quello di Punto Informatico che aggiorna le informazioni, e nel frattempo utilizzando lo stesso strumento nella parte bassa sto ascoltando la musica, in questo caso addirittura in streaming, quindi è una radio su internet, e nella parte a destra posso avere altre informazioni. In questo caso ne ho messo uno per esempio, che sono le previsioni della situazione del tempo e le previsioni del tempo in basso a destra. Quindi quando si parlava di, è vero che ci sono ancora delle cose magari un po' oscure per il navigatore eccetera, però con un unico strumento e un unico browser, di fatto tecnologie che sono tra loro completamente diverse, perché streaming audio, web eccetera, hanno anche complessità tecnologica, per l'utente è assolutamente trasparente. Io qui sto utilizzando delle cose, posso anche ignorare totalmente quello che c'è dietro, ma utilizzarlo come utente semplicemente. In questo caso un altro esempio, cliccando un qualsiasi bookmark che ho inserito qui, ho le ultime notizie di un sito che posso preselezionare. Può essere ad esempio le ultime notizie su Modena e la città, o gli eventi culturali di questa settimana aggiornati da canali completamente diversi.
Bene, allora prima di ringraziare Nicola, io faccio l'ultimo spot, che però è molto correlato ai temi di cui parlavamo, e cioè questa è la settimana, diciamo, per la telematica per Modena. Non so se avete avuto modo di vedere tutti i piedi, però questa settimana ci sono una decina almeno di punti dove è possibile andare e farsi spiegare come funzionano i servizi online della cerimonia. Quindi io invito tutti quelli che non sono già espertissimi ad approfittare di questa occasione, perché è un'occasione assolutamente ghiotta, e dove è possibile fare, ci sono delle persone che sono lì apposta ad aspettare per dimostrare praticamente come si possono fare pagamenti, iscrizioni, ricercare informazioni e così via sulla rete civica di Modena e anche sugli altri enti della pubblica amministrazione che sono in città.